1200 anni di silenzio per poi vedere apparire una pagina sullo schermo, la più antica poesia in lingua inglese, 9 versi, composti nel VII secolo d.C. da un mandriano illetterato della Northumbria. Secondo la leggenda, dopo una visione divina, è riemerso dagli archivi della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, nell'unica copia in cui il testo in inglese antico appare nel corpo principale del manoscritto. A trovarlo è stata Elisabetta Magnanti, ricercatrice della School of English del Trinity College di Dublino, insieme al collega Mark Faulkner. I due hanno cercato fra cataloghi digitali, hanno incrociato riferimenti contraddittori e a un certo punto si sono guardati come a dire: ma com'è possibile che nessuno lo sapesse? Allora noi abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico proprio Elisabetta Magnanti. Buongiorno, ben arrivata alla Radio Svizzera.
Grazie a lei Barbara e grazie per il gentile invito, è un piacere essere qui con voi oggi.
Allora, piacere nostro. È effettivamente andata così, il manoscritto si pensava fosse andato perduto, come è arrivata ai riferimenti definiti nel vostro comunicato conflicting, conflittuali, contraddittori, che vi hanno poi spinto a contattare la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e andare a cercare lì?
Dunque, questa è una lunga storia. Io lavoro da tempo su un censimento dei manoscritti della storia ecclesiastica di Beda, nella cui opera per l'appunto il poema di Calmon è tramandato, e sulle continuazioni presenti in alcuni di questi codici. Siamo partiti dall'inventario pubblicato nel 1943, in cui il manoscritto veniva indicato come perduto e o come non rintracciabile. Tuttavia, nell'edizione della storia ecclesiastica pubblicata qualche anno dopo, nel 69, questo codice risultava invece segnalato come appartenente alla collezione di Martin Bodmer, il grande collezionista svizzero di colonie. Abbiamo quindi consultato il supplemento al catalogo apparso nel 75, in cui i due studiosi Humphreys and Ross spiegavano di aver chiesto delucidazioni alla Nazionale Centrale a Roma, ricevendo però dal direttore dell'epoca una risposta che negava categoricamente l'esistenza di questo manoscritto. E a quel punto ci siamo resi conto che queste informazioni erano molto contraddittorie, o troppo contraddittorie per essere ignorate, tanto più che il manoscritto risultava essere presente nel catalogo della Biblioteca Nazionale Centrale, e abbiamo quindi deciso di verificare direttamente con loro. E a quel punto, quando la loro risposta è stata positiva, abbiamo atteso la ricezione delle immagini e lì si è svelato dinanzi a noi questo manoscritto, ma noi veramente non ci aspettavamo una scoperta di questa importanza.
Una sorpresa, sì, per una scoperta filologicamente molto importante. La vera novità di questo esemplare rinvenuto non è soltanto la sua antichità, ma il fatto che appunto l'inno di Cædmon, questo Cædmon Hymn, compaia nel corpo principale del testo latino e non a margine come nelle due copie più antiche di Cambridge e San Pietroburgo. Ecco, cosa ci dice questa collocazione anche sul modo in cui i lettori del IX secolo percepivano la poesia in inglese antico?
Assolutamente. Noi quando abbiamo scoperto che i versi in inglese antico erano presenti in questo manoscritto, siamo stati doppiamente sorpresi, per l'appunto per la loro collocazione all'interno del corpo principale del testo. E questo è significativo perché cambia il modo in cui immaginiamo e analizziamo la ricezione dell'inglese antico già agli albori del IX secolo. Nelle due copie più antiche, per l'appunto che lei citava, quelle conservate a Cambridge e a San Pietroburgo, l'inno compare in margine e alla fine del testo, come una sorta di aggiunta. Ecco, mentre qui nel manoscritto di Roma è copiato direttamente nel corpo principale del testo latino, suggerendo in qualche modo che chi ha prodotto quel manoscritto considerasse quei versi come parte integrante già nel IX secolo, all'inizio del IX secolo, della tradizione testuale e non come un'aggiunta secondaria. E chiaramente questo è un segnale molto forte del prestigio attribuito al vernacolare e alla poesia vernacolare già nei primi decenni del IX secolo. Sì, assolutamente.
Fra gli aspetti più interessanti di questa scoperta è anche l'utilizzo dei metodi computazionali e dell'intelligenza artificiale. Noi non c'è settimana qui alla Radio Culturale della Radio Svizzera che non parliamo di intelligenza artificiale sotto questo o quell'altro aspetto. Spesso sono aspetti piuttosto inquietanti sul futuro verso quale stiamo andando. Invece ecco che qui siamo di fronte a un uso virtuoso di questi strumenti. Io ricordo che lei, Elisabetta Magnanti, ha anche seguito delle formazioni, per esempio al MIT, the Massachusetts Institute of Technology, ed è proprio specializzata sull'applicazione di metodi computazionali e intelligenza artificiale proprio all'analisi paleografica e filologica. Ecco, che ruolo hanno avuto questi strumenti digitali e di intelligenza artificiale in questa scoperta?
Dunque, qui ci sono due questioni separate. Va innanzitutto detto che il merito è da attribuire in primo luogo alla Nazionale Centrale, che ha svolto e sta continuando a svolgere un lavoro assolutamente straordinario di digitalizzazione, certo, ed in particolare sui manoscritti provenienti dal fondo nonantolano. Nel nostro caso sono stati in grado di digitalizzare il manoscritto in seguito alla nostra richiesta, e il fatto che abbiano potuto farlo gratuitamente è stato assolutamente fondamentale, perché non tutte le biblioteche hanno le risorse o le politiche necessarie per offrire questo tipo di accesso a ricercatori. Detto questo, naturalmente la tecnologia da sola non basta, la digitalizzazione rende sì i materiali accessibili e ad un pubblico di ricercatori quanto più vasto, ma poi è chiaro che serve anche il giusto insieme di competenze per riconoscere l'importanza di questi manoscritti. Nel nostro caso, ad esempio, un medievista senza conoscenza di inglese antico, ad esempio, avrebbe potuto guardare quel manoscritto senza però coglierne immediatamente il valore. Quindi assolutamente la digitalizzazione moltiplica enormemente le possibilità di scoperta, ma il lavoro degli studiosi resta essenziale. E questo per la prima parte della domanda. Quanto alla seconda parte della domanda, un progetto al quale sto attualmente lavorando è appunto quello di ristudiare la tradizione manoscritta e la disseminazione della storia ecclesiastica, che ricordiamo è una delle opere più importanti del Medioevo occidentale, che sopravvive in più di 160 copie almeno, e capire come questo testo è stato tramandato, studiato e come è cambiato nella ricezione dello stesso dagli albori dalla seconda metà dell'VIII secolo fino al XVI secolo ed oltre nella tradizione manoscritta. E in questo gli strumenti computazionali sono fondamentali nell'aiuto che ci offrono nell'analisi appunto di tradizioni su così grande scala.
Arriviamo a scoprire meglio il manoscritto che fu prodotto nell'abbazia benedettina di Nonantola nell'Italia settentrionale, siamo fra l'800 e l'830 dopo Cristo. Ecco, come è arrivato lì un testo così radicato nella tradizione anglosassone? Che cosa ci dice anche della circolazione culturale fra Inghilterra e Italia in quell'epoca?
Sì, questa scoperta ha chiaramente aperto nuove prospettive di ricerca in merito ai rapporti tra l'abbazia di Nonantola e l'Inghilterra. Ovviamente sappiamo che tra il nono tra l'ottavo e il nono secolo esistevano reti molto vive di scambio tra l'Inghilterra anglosassone e il continente, quindi l'Europa continentale, soprattutto attraverso monasteri, circolazione di libri, circolazione di idee, manoscritti. E Nonantola era una abbazia carolingia molto importante, quindi molto ben collegata culturalmente ed anche politicamente. Sappiamo per l'appunto che era in contatto con importanti centri monastici continentali, legati direttamente o meno direttamente alla tradizione insulare. Tra questi ricordiamo assolutamente San Gallo, quindi in Svizzera, l'attuale Svizzera, e Reichenau sul lago di Costanza nell'odierna Germania, che erano nodi fondamentali della circolazione culturale europea dell'epoca. Quindi la presenza di un testo legato così radicalmente alla tradizione anglosassone nell'Italia settentrionale è sorprendente, sì, ma non così impossibile da concepire, ecco. E questo manoscritto ci dimostra ancora una volta quanto fossero internazionali ed interconnesse le reti culturali dell'Alto Medioevo.
Nel comunicato del Trinity College di Dublino si menziona tra l'altro un dettaglio tecnico affascinante. Le parole nel manoscritto sono separate da un punto, segno che la separazione grafica fra le parole era ancora in una fase di transizione. Circa 3 milioni di parole di inglese antico sono arrivate fino a noi, ma la grande maggioranza dei testi viene dal X e dall'XI secolo, quindi l'inno di Camden in questo senso è un unicum. Ci svela il contenuto di questo testo, Elisabetta Magnanti?
Il contenuto del testo dell'inno?
Sì.
Sì, certo, se vuole glielo leggo in traduzione.
Ah, volentieri, se ce l'hai lì sotto mano.
Sì, assolutamente, ho la traduzione italiana di cura da Paolo Chiesa.
Sì, in inglese antico, in inglese antico temo che sarebbe un po' difficile per noi, volentieri.
No, ma anche perché preferirei che fosse in tal caso il mio collega Mark, che è nativo inglese a leggermela.
E allora andiamo con la traduzione, insomma, che piacere poter ascoltare alla Rete 2 l'inno di Camden.
Dunque, è il momento di lodare il fondatore del Regno Celeste. La potenza del Creatore e la sua saggezza, le azioni del Padre di gloria. Lui, che è eterno Dio, è stato autore di tutte le meraviglie. Lui che prima creò il cielo come terra per i figli degli uomini e poi, custode onnipotente del genere umano, creò la terra.
E questo era il Camden Hymn nel manoscritto ritrovato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Noi ringraziamo Elisabetta Magnanti. C'è spazio ancora per un'ultimissima domanda. Ecco, questa scoperta cambia qualcosa nella mappatura di ciò che potrebbe essere ancora nascosto e quindi conservato nelle biblioteche europee? Dove cercherebbe lei adesso?
Dove cerchi ora? Non lo so, per il momento la mia priorità è portare avanti questa ricerca, però sicuramente una cosa ci tengo a dirla, ed è che questa scoperta ci ricorda soprattutto una cosa, che le nostre biblioteche conservano ancora moltissimi materiali che sono in attesa di essere reinterpretati o riscoperti in modo nuovo, ma ci ricorda anche più generalmente che molto spesso ciò che noi crediamo di sapere sul passato non coincide con ciò che realmente è sopravvissuto. E il nostro lavoro di ricostruzione è inevitabilmente parziale per natura, perché dipende da ciò che si conserva, da ciò che è stato catalogato, da ciò che non è stato catalogato e dalle domande che sono state poste nel tempo dagli studiosi. E scoperte come questa sono importanti e significative proprio perché ci obbligano a rivedere delle mappe che pensavamo essere abbastanza stabili e ci ricordano che gli archivi e le biblioteche possono ancora cambiare in modo radicale la nostra comprensione del passato.
Una lezione importante che ci arriva dalla filologia e dalla ricerca rigorosa. Grazie moltissimo Elisabetta Magnanti per averci raccontato di questa scoperta.
Un piacere, piacere mio, piacere mio.